www.redigio.it e la storia continua. Memorie e personaggi del milanese. Siamo sulle Cascine e parliamo sul Naviglio Grande, quello che dal Ronchetto va a San Cristoforo. Iniziamo il nostro primo viaggio sulla via per Bucinasco ed entrando in Milano si incontra il bel laghetto del Pianeta Verde, parzialmente il recupero a osi ambientale della cava Ronchetto. Di lato incontriamo il magnifico rudere del seicentesco Mulino di Montalbano, che ricorda i paesaggi romantici della brughiera inglese. Resta un mistero capire come si reggono i suoi quattro piani fuori terra, senza il sostegno di tiranti interni. È un esemplare unico per questo e per questo vincolato dalla regione Lombardia. Proseguendo fino alla via Merula, incontriamo la rinascimentale Cascina Corio Beltrami, monumento nazionale, nucleo storico del borgo Ronchetto sul Naviglio, appartenuta ad importanti personaggi della politica e della cultura milanese, come Joe Antonio Corio, il primo proprietario, che fu capitano delle guardie di Gian Galeazzo Visconti, di Joe Angelo Corio, che nel 1515 fu concessionario del monopolio del sale e del transito per il Naviglio Grande e di Bereguardo, e la potente famiglia dei Durini nel 600, feudatari di Monza, che aggiunsero una villa alla villa, un grande cortile a forma di L, circondato da rustici e stalle, e il futuro Papa Clemente XIV, che pochi anni prima della Rivoluzione Francese fece le prime predicazioni nella chiesetta interna del complesso, e Giacomo Mellerio, all'inizio del 1800, benefattore di Milano, colui che donò alla fabbrica del Duomo la porta principale in bronzo, oltre a terre e palazzi di sua proprietà, e fece erigere a pochi metri dalla Corio, sul Naviglio, la chiesa neoclassica di San Silvestro. Nella seconda metà del 1800, invece, la proprietà passa alla famiglia del famoso architetto, giornalista e parlamentare Luca Beltrami, restauratore del Castello Sforzesco e costruttore dei più importanti palazzi del periodo. Il cortile rustico presenta uno splendido portico su colonnine binate, inframmezzate da tondi in cotto con profili di santi. All'interno, una sala con un grande camino sorretto da figure umane e terrecotte di scuola robbiana. Nel primo cortile, appunto, in una ceramica invetriata dal celebre artista toscano Luca Dalla Robbia, la Madonna dei Gigli, testimonia la moda della cultura fiorentina a Milano ai tempi di Ludovico il Moro e Leonardo da Vinci. Sulla volta dell'ingresso, tracce di affreschi e grottesche e stemmi. Attualmente la cascina è adibita ad uso agricolo ed è una proprietà condivisa tra il Comune di Milano e gli eredi Beltrami Gadola. È stato presentato tempo fa un progetto per creare nella cascina un museo Luca Beltrami. Dove terminavano le proprietà Corio, oggi Piazza Negrelli, sorge la Ca Bianca e a suo tempo era rinomata per l'osteria e il bellissimo giardino a specchio sul Naviglio. E questo complesso era molto noto come Tempio del Jazz. In realtà il capolinea è oggi scomparso, è in un atto anche di ristrutturazione. Dopo il tempio del jazz, il tempio del remo, le società sportive Canottieri Milano e Canottieri Olona, e continuano con successo le loro attività e hanno sostenitori e entusiasti ben oltre i confini milanesi. E poi naturalmente il grande complesso della Richard Ginori, con il suo pregevole manufatto del ponte in ferro. Esso consentiva il diretto trasferimento dei carichi, dei barconi e dei vagoni ferroviari all'interno della fabbrica. Sono stati effettuati alcuni restauri che valorizzano le decorazioni Liberty degli ingressi, ma tuttora si attende un progetto globale di recupero dell'importante complesso di archeologia industriale in preda agli abusivi. Abbiamo raggiunto quindi il gioiello del Naviglio Grande, rappresentato insieme al vicolo dei Lavandai come l'angolo più pittoresco di Milano. Si tratta di un concentrato di storia, tradizioni e arte veramente notevole. È la chiesa doppia di San Cristoforo, dove Ludovico il Moro, nell'inverno del 1491, sposò la giovanissima Beatrice d'Este durante una memorabile festa. Testimonianze della sua scuola pittorica si aggiungono a quelle di scuola giottesca, già presenti nella decorazione della cappella viscontea, accanto a quella ducale. Ma importanti eventi erano già avvenuti anche prima, quando la chiesa era solo un nucleo con annesso riparo per i viandanti, nei primi tempi del cristianesimo. Nell'opera di Verdi, I Lombardi e la prima crociata, sul fondale appare anche San Cristoforo, a stento riconoscibile, dato che solo nel 1412 ebbe la sua forma gotica definitiva. Da qui i soldati partirono al grido di «Utreia! Utreia!» e la chiesa di San Cristoforo rappresenta un po' il terminal del Duomo, ultima tappa sulla via del marmo lungo il Naviglio, luogo di mediazione, meditazione e sede di quelle feste popolari di origine laica, dove il popolo, per così dire, si riconciliava con le autorità politiche e religiose. Tipica la festa del cioc, il ceppo di Natale, la cristoforia, la sagra di fine luglio, oggi anticipata a giugno, con la benedizione dell'automobile e i matrimoni più romantici dei milanesi. Notevole il portale col bel rosone in cotto, opera delle attivissime fornaci della Barona, e lo snello inconfondibile campanile, il ponticello che raccorda con la ripa, con l'alzaia e dà un tono pittoresco al complesso. www.redigio.it e la storia continua.